Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanikam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada, Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, siamo nella parte quinta, il quinto capitolo, intitolato La battaglia per Bombay.
Thank you.
la divinità di Krishna non era una statua di pietra, era veramente Krishna, ansioso di scambiare una relazione col suo devoto sincero. Perciò, se il fatto di usare la terra ai fini dell'attività di predica era la ovvia ragione esterna della determinazione di Prabhupada a mantenere la sua Hare Krishna Land, la ragione interna era il fatto di aver affidato personalmente la terra alle loro signorie, Sri Sri Radha Rasavihari. Certamente Mr. N. e i suoi associati non potevano comprendere ciò. Anche i discepoli di Prabhupada non potevano realizzarlo pienamente. Prabhupada aveva portato Radha e Krishna a dimorare in condizioni molto povere, ma con la promessa di arrivare a qualcosa di meraviglioso. Alla sua richiesta, Radha e Krishna erano venuti ed erano rimasti lì, pazientemente, dando benedizioni eterne ai loro adoratori, mentre Prabhupada lottava per adempiere alla promessa. Cinquecento anni fa, ognuno dei sei Goswami aveva avuto la sua divinità, per la quale aveva costruito un bel tempio, ma Prabhupada era stato investito del potere di installare e mantenere molte divinità. Nei suoi quartieri generali occidentali vi erano le opulente Rukmini Dvarakadisha, a New York Radha Govinda, a Dallas le grandi Radha Kalachandaji. Su un furgone viaggiante in America con Kirtanananda Swami e Visnujana Swami vi erano Radha Damodara, a Londra Radha London Ishvara, a Mayapur Radha Madhava e in Australia Radha Gopinatha. Tutte erano divinità di Srila Prabhupada ed erano degne di essere adorate. Incarnazioni Archa Vigraha di Radha e Krishna, apparse su richiesta del loro puro devoto, per il beneficio dei devoti neofiti in varie parti di tutto il mondo. Il fatto di stabilire molte divinità è stato il contributo primario di Srila Prabhupada, un predicatore a livello mondiale, e quando egli visitava ogni tempio restava sempre in piedi con riverenza davanti alle divinità, ricevendo le loro benedizioni e poi offrendo i suoi omaggi completi. Siate umili, diceva sempre ai devoti per istruirli, ricordate sempre che state trattando con Krishna. Talvolta egli era incapace di frenare i sintomi estatici di amore per le divinità. Attraverso i suoi rappresentanti, i suoi molti discepoli, egli adorava tutte queste divinità, ma nel caso delle divinità di Radha Rasavihari, il suo coinvolgimento era più diretto. Avendo assunto l'India come suo personale dovere organizzativo, considerava la cura di queste divinità una sua responsabilità specifica. Lo spirito di lotta di Prabhupada per mantenere la terra era così acuto che talvolta sembrava che egli stesse lottando per amore della lotta in se stessa. Talvolta egli paragonava Mr. N al demone Kamsa dello Srimad Bhagavatam, che aveva ripetutamente tentato di uccidere Krishna, proprio come Kamsa aveva impiegato molti demoni minori nei suoi tentativi di uccidere Krishna. Così Mr. N aveva impiegato agenti demoniaci nella forma di avvocati, amici e teppisti. L'uccisione da parte di Krishna di demoni come Kamsa faceva parte del suo divertimento, o lila. Egli ne godeva, e Prabhupada, come servitore di Krishna, era pienamente assorto nella lotta. Egli era vigile, militante. Quando Mr. N ingannava o spaventava i devoti causando il loro cedimento, Prabhupada manteneva la sua posizione. Considerava la lotta una cosa naturale. Krishna e la missione di Krishna erano stati sfidati. Mai prima d'ora Prabhupada era stato tanto minacciato o aveva incontrato nemici così attivi. A Nuova Delhi, quando vendeva le sue riviste Back to Godhead, doveva subire parole brusche. E in America era stato ignorato o sottoposto a domande imbarazzanti. Tuttavia nessuno aveva mai tentato seriamente di fermare la sua predica. Qui, invece, vi era un demone che lavorava attivamente per imbrogliarlo, per distruggere la sua predica, per disperdere i suoi discepoli e per trasferire la sua divinità. Lo aveva costretto a lottare e se avessero capito la sua natura, anche i suoi discepoli avrebbero dovuto lottare. Prabhupada stava agendo come protettore e padre delle divinità e della ISKCON di Bombay. Come egli aveva spiegato nel Nettare della Devozione, molti grandi devoti avevano una relazione eterna con Krishna come suoi protettori. Quando nella forma di un bambino Krishna aveva lottato col serpente Kaliya, la madre e il padre di Krishna erano stati sommersi dall'ansia trascendentale. Avevano visto il loro bambino impigliato nelle spine del serpente e, temendo per la vita di Krishna, volevano proteggerlo. Il padre e la madre eterni di Krishna sono sempre preoccupati che Krishna possa trovarsi nel pericolo, e quando il pericolo si presenta, la loro ansia naturale si intensifica enormemente. È così che essi dimostrano l'amore più intenso verso Krishna. Lo stato d'animo di Prabhupada era quello di proteggere Radha Rasavihari e anche il suo movimento per la coscienza di Krishna. Sebbene Prabhupada sapesse che Krishna è il protettore supremo e che nessuno può contrapporsi alla sua volontà, Prabhupada, a causa del suo desiderio protettivo di diffondere le glorie di Krishna, temeva che il demone Mr. N potesse far del male a Krishna. I sentimenti di ansia e di protezione si estendevano anche ai suoi discepoli, benché per dovere spesso in privato li criticasse e li correggesse di fronte agli altri, generalmente egli li difendeva e li elogiava. Quando il dottor Patel, un medico di Bombay, aveva criticato il modo di vivere dei devoti perché non si proteggevano dalle zanzare, Prabhupada aveva risposto che, essendo i suoi devoti liberati e non identificandosi quindi col corpo, non erano turbati da queste cose. Prabhupada considerava i suoi discepoli dei bambini dotati di scarsa esperienza mondana. Essi non sapevano come comportarsi con i furfanti e potevano essere facilmente ingannati. Ma se il figlio era ingenuo, il padre doveva essere accorto e forte per proteggere la sua famiglia. Come protettore dei devoti e della missione di Krishna, Prabhupada voleva costruire molte abitazioni per far sì che i suoi discepoli potessero servire Krishna in modo confortevole, perfino elegante. Bhaktisiddhanta Sarasvati, il maestro spirituale di Prabhupada, aveva avuto il medesimo pensiero quando aveva detto che i predicatori della coscienza di Krishna avrebbero dovuto avere il meglio di ogni cosa, perché stavano facendo il migliore servizio a Krishna. Prabhupada quindi era determinato a fissare la sua città Hare Krishna a Bombay. Non assunse mai l'attitudine di un mendicante nudo che non si cura affatto di questo mondo materiale. Si sentiva responsabile per le migliaia di discepoli e questa fu la ragione della sua ansia. Mr. N non poteva sapere quali motivazioni guidassero Srila Prabhupada, non poteva nemmeno immaginare tutte le implicazioni del fatto di opporsi a Krishna o al puro devoto di Krishna. Sebbene il pericolo di tale posizione sia stato spiegato nei classici più famosi dell'India, come la Bhagavad Gita o lo Srimad Bhagavatam e il Ramayana, Prabhupada stava lottando dalla parte di Krishna. Perciò Mr. N si stava opponendo a Dio, la suprema personalità. L'annullamento del contratto fatto dai discepoli di Srila Prabhupada aveva indebolito la posizione legale della ISKCON. Tuttavia Prabhupada era fiducioso che se i devoti avessero mantenuto almeno il possesso della terra, la posizione sarebbe rimasta sicura. Simultaneamente egli stimolava i devoti a predicare di più. Non dovevano pensare che senza un tempio la predica non fosse possibile. Organizzò quindi un altro grande festival di Pandal nel centro di Bombay, che si rivelò un grande successo con migliaia di persone nelle ore della sera. Ospiti importanti parteciparono il sindaco di Bombay, Mr. R.K. Ganatra, fece il discorso introduttivo. Anche i devoti presero parte attiva in questa occasione, organizzando, pubblicizzando, cucinando, distribuendo il prasadam, distribuendo i libri di Srila Prabhupada e predicando nel momento delle domande e risposte. Il festival di Pandal servì a risollevare i devoti dalla depressione per la controversia legale portata per l'austerità della loro vita a Juhu. Durante l'ultima settimana del gennaio del 1973, Prabhupada incontrò Mr. N alla residenza di Mr. Mahadevia. Sebbene gli avvocati di Prabhupada avessero archiviato la causa penale contro Mr. N, Prabhupada voleva tentare una transazione amichevole. Egli era stato sempre molto gentile con Mr. N e Mr. N si era sempre dimostrato disponibile ed educato. Questa volta però era differente. I sorrisi e le parole amichevoli se n'erano andati ed era rimasta una fredda educazione. Dopo alcuni minuti Prabhupada chiese ai suoi discepoli di lasciare la stanza. Parlando in hindi, Mr. N accusò Prabhupada e i devoti di essere collegati con la CIA. «Verrò lunedì», disse concisamente Mr. N, «con un assegno di 2 lakh per restituirvi la caparra». «Va bene», rispose Prabhupada, «se non vuoi rinunciare alla terra, allora ce ne andremo, ma pensaci prima di farlo». Mr. N continuò le sue accuse. «I tuoi si definiscono i proprietari della terra, ma voi siete soltanto un grande disturbo per tutta la zona, alzarsi alle 4 e tutto il resto». «Noi non sosteniamo di essere proprietari», rispose Prabhupada. «Krishna è il vero proprietario. Io non sono il proprietario. Krishna è già sulla sua terra. Perché ci stai dando tutti questi fastidi? Limitati a prendere il denaro e darci la terra. Oppure, se preferisci che ce ne andiamo, prepara l'assegno». Prabhupada, parlando, manteneva il controllo, ma ora il suo tono era di collera. «Porta il tuo assegno e ce ne andremo domani mattina». «No, ce ne andremo stasera stessa, dacci il nostro denaro. Hai soldi?» Mr. N gridava. «Sposterò io stesso le divinità, farò a pezzi il tempio, le toglierò di là!» Mr. N tempestava fuori della stanza. Quella settimana stessa Mr. N fu portato all'ospedale per un serio attacco di cuore. 2 settimane dopo moriva. Quando Prabhupada sentì che Mr. N era morto, restò dapprima silenzioso. Poi citò un verso che Prahlad Maharaj aveva pronunciato in seguito alla morte di Hiranyakashipu, il suo demoniaco padre. Mudati Shadurati Vrishika Sharpa Hatya. Anche un santo è compiaciuto quando un serpente o uno scorpione viene ucciso. Benché Mrs. N non fosse astuta negli affari come il suo defunto marito, portò avanti la lotta e i suoi avvocati, ansiosi di ricevere gli onorari, proseguirono la causa con un'intensità ancora maggiore della sua. Nell'aprile del 1973, su insistenza della ISKCON, la causa passò all'alta corte. Vi erano però lungaggini tattiche e i mesi passavano senza alcuna decisione. Prabhupada non si impegnò nella costruzione perché non aveva in mano gli atti, né aveva garanzie da parte di nessuno. Viaggiò in Occidente, tornò in India, ma ancora niente era accaduto per risolvere la questione. Nella ISKCON di Bombay la vita era tranquilla, ma lo sviluppo era stentato e il risultato incerto. Poi un giorno, senza alcun preavviso, Mrs. N lanciò un violento attacco. Il mattino del 1 di giugno, mentre i devoti svolgevano i loro doveri quotidiani, un camion entrò nella proprietà di Juhu. Una squadra di demolizione era venuta a smantellare il tempio. In qualche modo Mrs. N era riuscita a convincere un ufficiale governativo ad autorizzare la demolizione del tempio, una modesta costruzione di mattoni e di cemento armato. Quando Giriraj tentò di mostrare all'ufficiale incaricato una lettera che stabiliva i diritti della ISKCON, l'uomo ignorò la lettera e dette il segnale per l'inizio della demolizione. Presto, molti camion arrivarono finché un centinaio di uomini addetti alla demolizione irruppero nella proprietà con martelli pneumatici e altri attrezzi. Muniti di scale, gli operai addetti alla demolizione cominciarono a smantellare il tetto della sala del tempio con martelli pneumatici. Gli altri con la fiamma ossidrica trinciarono i sostegni di acciaio. Il progetto della squadra di demolizione era quello di mettere fuori combattimento i sostegni d'acciaio della sala del Kirtan e di procedere metodicamente verso la casa delle divinità, dove stavano Sri Sri Radha Rasavihari. I devoti tentarono di bloccare la demolizione, ma subito comparvero sulla scena i poliziotti che in coppie afferravano i dissenzienti per le gambe e per le braccia e li portavano via. La polizia trascinò via una donna per i capelli sotto gli occhi dei proprietari. Molti erano contenti di assistere alla demolizione, sebbene altri non lo fossero. Per paura della polizia, comunque, nessuno venne in aiuto dei devoti. Una devota, Manishvi, corse al telefono per chiamare Mr. Mahadevia, che insieme con un suo amico Mr. Vinoda Gupta corse a dare Krishna Land in tempo per trovare la polizia che stava trascinando via per i capelli l'ultima devota che protestava. Aveva cercato di chiudere la porta dell'altare per proteggere le divinità, quando tre poliziotti l'attaccarono con violenza. Mr. Mahadevia corse alla casa di un inquilino simpatizzante, Mr. Acharya, e telefonò a suo fratello Chandra Mahadevia, un ricco uomo d'affari amico di Baltakura, il capo di uno dei più importanti partiti politici a Bombay. Mr. Chandra Mahadevia informò Baltakura dell'emergenza. Su istigazione di un indù e per ordine di un ufficiale municipale indù, un tempio indù di Sri Vishnu era stato demolito. Mr. Thakur a sua volta informò il commissario municipale e gli sostenne di non essere al corrente che era stato emanato un ordine di demolizione del tempio e telefonò all'ufficio di guardia del luogo che aveva iniziato la squadra di demolizione. L'ufficio di guardia inviò un uomo per bloccare la demolizione. L'ufficiale arrivò intorno alle 2 pomeridiane, proprio quando la squadra aveva finito di abbattere le ultime colonne ed era sul punto di smantellare il tetto che copriva le divinità. L'ordine di bloccare la demolizione era stato dato dall'ufficiale di guardia incaricato, il quale poi bloccò la squadra di demolizione. Al momento dell'attacco, Prabhupada era a Calcutta e quando i devoti lo informarono per telefono, egli disse loro di organizzare simpatizzanti della ISKCON locale e i membri a vita. Dovevano protestare per l'attacco con una massiccia pubblicità e si dovevano anche denunciare le persone responsabili. Questo intervento sarebbe stato molto efficace contro Mrs. N e la sua cricca. Prabhupada fece i nomi di molti membri a vita che avrebbero potuto aiutare. Mr. Sadaji Watala, il capo della Vishwa Parishad Hindu, avrebbe aiutato con la pubblicità perché la sua organizzazione difendeva il Dharma Hindu ed era organizzata appositamente per trattare casi come questo. Mr. Sethi doveva aiutare per prevenire ulteriori violenze. Questo episodio, affermò Prabhupada, faceva parte del piano di Krishna. I devoti non dovevano temere. Il mattino successivo, sulla prima pagina del Free Press Journal, apparve una foto del tempio demolito col seguente titolo: Tempio demolito senza autorizzazione dalle autorità comunali. I devoti cominciarono ad agire contro la pubblicità negativa. Mr. Sadaji Watlal trasformò il suo ufficio del centro in un ufficio dell'ISKCON e cominciò la campagna insieme con i devoti. Nonostante la propaganda sfavorevole, molti indiani erano rimasti colpiti dalla violenza e la corporazione della corporazione municipale. Nonostante la propaganda sfavorevole, molti indiani erano rimasti colpiti dalla violenza e la corporazione municipale condannò all'unanimità quegli ufficiali che erano responsabili dell'attacco al tempio. I devoti, lavorando dalle 6 del mattino fino alle 9 di sera nell'ufficio di Sada Jiwatlal, telefonarono ai giornali, scrissero lettere circolari e contattarono possibili simpatizzanti. Mr. Vinoda Gupta, un membro del partito politico Jan Sangh, che favoriva il mantenimento della cultura hindu dell'India, si unì a Kartikeya Mahadevia e ad altri per formare un comitato, un'organizzazione hindu autentica. Mentre Giriraj incontrava e si procurava l'aiuto degli ufficiali governativi, molti cittadini importanti di Bombay, apprezzando l'autenticità del movimento Hare Krishna, cominciarono a provare simpatia e ad offrire assistenza. Così il progetto di Mrs. N e dei suoi avvocati subì un ritorno di fiamma. Mentre erano convinti di avere a che fare con un piccolo numero di stranieri sempliciotti, ben presto si trovarono a dover affrontare in gran numero i più influenti cittadini di Bombay. Srila Prabhupada aveva predetto che i risultati sarebbero stati positivi. A qualche giorno dall'episodio scrisse: la demolizione del nostro tempio per opera della municipalità ha rafforzato la nostra posizione. Il comitato municipale in carica ha condannato la frettolosa azione della municipalità ed ha accettato di ricostruire a sue spese il capannone. Inoltre la costruzione temporanea resterà in piedi fino alla decisione del tribunale. Deve essere immediatamente costruita una cinta di filo spinato per proteggere la nuda terra e, se è possibile col nostro materiale, anche un pandal temporaneo proprio di fronte al capannone delle divinità. Prabhupada chiese anche a Giriraj di pubblicare un completo servizio informativo sulla demolizione del tempio nel suo Hare Krishna Monthly, il giornale per i membri a vita. Prabhupada stesso scrisse un articolo per il Monthly, in cui presentava il suo movimento e gli eventi che avevano condotto all'attacco del tempio. Condannò la municipalità di Bombay per aver avuto l'audacia di distruggere il nostro tempio andando contro la legge e contro il principio della fede religiosa. A Bombay, una cricca, egli disse, aveva complottato per cacciare i devoti dalla loro terra senza restituire il denaro versato. Chiedeva poi ai simpatizzanti e ai membri a vita del Movimento per la Coscienza di Krishna di farsi avanti per aiutarlo in questa ora difficile. Solo una dozzina di membri a vita rispose all'appello di Srila Prabhupada. Erano centinaia i membri a vita di Bombay, ognuno dei quali aveva sborsato 1111 rupie e aveva ricevuto i libri di Srila Prabhupada. Quando però si giunse a un impegno personale in un momento di controversie, soltanto pochi erano desiderosi di portare aiuto. Coloro che lo fecero, tuttavia, furono anche in grado di offrire assistenza in un modo che agli innocenti, ingenui e poco importanti discepoli di Prabhupada non sarebbe certo stato possibile. I devoti cominciarono a capire che l'intero corso degli eventi era misericordia di Krishna. Molti membri a vita, infatti, ora rendevano un servizio prezioso a Prabhupada e a Sri Krishna. Nel passato Prabhupada era stato nelle loro case, aveva predicato a loro e alle loro famiglie, li aveva convinti della sua sincerità e dei nobili scopi del suo movimento. Questi amici e membri, Bhagubhai Patel, Behari Lal Kandelwala, Brijratam Mohatta, Dottor Sibali e altri, stavano agendo non solo nello spirito di Hindu, ma a causa del rispetto e dell'affetto per Prabhupada. Lavorando con Sada Jiwatlal, Giriraj tentò di convincere il consiglio municipale ad autorizzare la ricostruzione della struttura del tempio. Mentre se ne stava interessando, tuttavia, Giriraj scoprì che Miss Sen, proprio quel giorno, un venerdì, aveva fatto archiviare un'ingiunzione del tribunale che vietava all'ISKCON di ricostruire. Justice Nan disse a Giriraj che non voleva consentire la richiesta di Miss Sen e avrebbe ascoltato le dichiarazioni dei devoti lunedì seguente. Questo significava che i devoti avevano 2 giorni, dal sabato mattina al lunedì mattina, per ricostruire il tempio. I devoti considerarono infatti che se non vi era alcun permesso di costruzione per il tempio, non vi era però alcuna legge che lo vietasse. Se Justice Nine aveva legiferato contro di loro, ricostruire sarebbe stato molto difficile. Decisero quindi di sfruttare il fine settimana per ricostruire. Mr. Lal, un appaltatore, li aiutò a trovare i materiali, mattoni, calci, fogli di amianto. Mr. Seti offrì una squadra di operai. Alle 8 pomeridiane di venerdì i muratori cominciarono il lavoro e continuarono per l'intera notte, nonostante la pioggia. Il lunedì mattina, quando il giudice seppe del nuovo tempio, dichiarò: «Ciò che è fatto, non si può distruggere un tempio». Udita la notizia, Prabhupada la considerò una vittoria completa. Il tempio era stato ricostruito e l'opinione pubblica pendeva fortemente dalla parte dei devoti della ISKCON. Siamo così giunti al 6° capitolo della 5ª parte, intitolato Sviluppando Mayapur. Mayapur, 1° giugno 1973. Sebbene la costruzione di Mayapur non fosse ancora completata, Prabhupada era venuto a risiedere qui. Scelse 2 stanze contigue, una come studio e una come camera da letto, al 2° piano. Nel frattempo il lavoro di costruzione continuava nella sala del tempio e in altre parti del fabbricato. Proprio il giorno in cui Prabhupada era arrivato scoppiò una tempesta con ammassi di nuvole nere e venti impetuosi. La tempesta comunque fu breve e i danni minimi. Sono appena arrivato a Mayapur e spero proprio di riacquistare forza e salute per il fatto di trovarmi in un'atmosfera trascendentale come questa. Ogni momento trascorso qui è fonte di grande beatitudine. In serata il pugiare del tempio, Jnanivasa, veniva nella stanza di Prabhupada con un vaso di argilla pieno di carbone acceso e incenso e ventilava l'incenso finché la stanza era piena di fumo. Questo metodo scacciava gli insetti, ma Prabhupada lo considerava anche purificante. Benché talvolta fosse disturbato dai martelli degli operai, per il resto Prabhupada trovava l'atmosfera serena. Solo pochi devoti risiedevano là e Prabhupada dava loro attenzione traducendo o parlando con ospiti e con i devoti incaricati di sviluppare il suo centro di Mayapur. Esprimeva i suoi desideri, in particolare a Bhavananda Maharaj e a Jayapataka Maharaj, e metteva in pratica la sua volontà attraverso di loro. I devoti che vivevano nel palazzo con Prabhupada si consideravano umili servitori nella casa personale di Prabhupada. Naturalmente tutti i palazzi della ISKCON appartenevano a Prabhupada. Eppure, questa sensazione a Mayapur era intensificata. Generalmente i devoti dovunque si trovassero raccoglievano denaro per sostenere il loro centro, ma Prabhupada si faceva carico in prima persona di raccogliere fondi per Mayapur. Egli aveva iniziato un fondo di credito per Vrindavan e Mayapur con donazioni ricevute dai suoi discepoli e interessi derivati da obbligazioni e depositi su cauzione. Se il denaro era sperperato, l'energia usata male e la costruzione in qualche modo danneggiata, Prabhupada si preoccupava molto. In questo momento, in cui egli era presente personalmente, Prabhupada si spostava spesso di qua e di là, dava istruzioni precise e chiedeva di correggere le discrepanze. La costruzione rosa e rossa era simile a una nave trascendentale e il capitano, Srila Prabhupada, passeggiava per le ampie verande, dando ordini rigidi a tutti gli assistenti per fare in modo che l'intera situazione fosse simile a quella di una nave. Un giorno Prabhupada camminava nella veranda vicina alla sua stanza. Le altre stanze erano chiuse e mentre Prabhupada passeggiava solo, aprì le imposte di una finestra e guardò all'interno della stanza. Improvvisamente si rivolse a Satadhania, che aspettava lì vicino nel caso di essere chiamato. «Il ventilatore è in funzione, la stanza è vuota, è chiusa a chiave», disse Prabhupada. «Chi è stato?» Satadhania non lo sapeva. «Chiunque l'abbia fatto», continuò Prabhupada, «è un mascalzone. Dovrebbe sapere di essere un mascalzone». Per i due giorni successivi, Prabhupada continuò a parlare con disgusto di questo episodio. Un giorno dopo, un vento violento e una tempesta di pioggia, l'acqua ricopriva il pavimento della terrazza di marmo larga 4 metri, all'esterno della stanza di Prabhupada. Prendendo un attrezzo per asciugare che un devoto aveva costruito, Bhavananda Goswami cominciò a pulire il pavimento di marmo e Srila Prabhupada si fece sulla porta per osservare. «È proprio questo il modo di pulire il marmo», confermò Prabhupada. «Non pulitelo con la cera, ma solo con un po' d'acqua fresca e ogni giorno spazzate. In questo modo il marmo resterà naturalmente pulito, brillerà come il vetro». Prabhupada provava affetto e gratitudine per ogni devoto che dedicava la sua vita al progetto di Mayapur. Una sera egli chiamò Bhavananda nella sua stanza e cominciò a fargli domande sui devoti. Improvvisamente Prabhupada cominciò a piangere. «So che è difficile per tutti voi occidentali, ragazzi e ragazze», disse. «Siete così dedicati nel servire questa mia missione. So che non avete nemmeno il prasadam. Quando penso che non avete latte e che avete abbandonato la vostra vita opulenta per venire qui e non vi lamentate, mi sento molto in debito con tutti voi». Bhavananda racconta. Gli operai del marmo vivevano in alcune case chattai proprio vicino al luogo della costruzione. C'era una pompa a mano all'esterno del fabbricato ed era là che facevano il bagno e là gli operai impastavano il cemento. A una certa distanza vi erano due gabinetti, uno per gli uomini e uno per le donne. Erano soltanto due buchi nel suolo e ogni buco era circondato da un muro chatai. I temporali della pioggia arrivavano e noi dovevamo farci strada nel fango per le nostre necessità fisiche. Vi erano molti serpenti, era un posto selvaggio, un cantiere di costruzione. Nessuno vive in un cantiere, ma noi lo facemmo. Fu Prabhupada a farci trasferire là e fu un bene per tutti noi. Non vi erano bagni, niente, solo pavimenti di calcestruzzo a ciel sereno. Sebbene i devoti al centro di Mayapur sopportassero le austerità, sentivano che talvolta vivere là era troppo difficile. Prabhupada però non lo considerava difficile e incoraggiava i devoti. Mayapur è così meravigliosa, ci si può vivere d'aria e d'acqua soltanto. Bhavananda racconta: eravamo in grado di sopportare tante difficoltà soltanto perché lo consideravamo l'ordine ricevuto da Srila Prabhupada. Non sorgeva mai il pensiero di abbandonare tutto. Che cos'altro avrei potuto fare? Questo era l'ordine ricevuto. Accettate Mayapur. Vi sto dando Mayapur. Prendetelo, sviluppatelo e godetene. Non vi era nella nostra mente il problema di andare in qualche altro luogo. I terreni circostanti erano campi di riso e per raggiungere il fabbricato del tempio dall'entrata nella proprietà, una distanza di circa 180 metri, i devoti dovevano camminare sui sentieri di terra riportata che separavano un campo di riso dall'altro. La cucina, che era fatta con tendoni di tela cerata e di bambù, era situata vicino all'ingresso della proprietà. I devoti dovevano vivere la maggior parte del tempo senza l'elettricità perché la fornitura di corrente era frequentemente interrotta. La sera si usavano lampade al cherosene e Prabhupada diceva che le lampade dovevano essere messe da parte durante il giorno. Gli stoppini spuntati e i vetri lavati. Nel futuro, disse, dovreste coltivare piante di ricino e usare i semi per farne olio da ardere. Prabhupada insegnò ai devoti come costruire dimore semplici. Voleva anche che costruissero un muro con un cancello sulla parte frontale della proprietà, lungo la parete. Avrebbero dovuto costruire piccole stanze. Egli le chiamava utmens. I devoti potevano abitare in questi piccoli cottage e piantare alberi di cocco e di banane. Raccogliere il denaro, comprare la terra, organizzare per gli operai e i materiali necessari, era stata un'ardua lotta con ritardi burocratici, formalità, tasse, carenza di approvvigionamento e cose simili. Prabhupada non tollerava alcuna trascuratezza o spreco. La costruzione che stava risultando bella da un punto di vista artistico, essenziale e di grande utilità, era in realtà un dono di Krishna. Vivere là, nel palazzo di Krishna, voleva dire avere uno scambio d'amore col Signore. I devoti dovevano pensare a servire Krishna, non a stare comodi dimenticando lo scopo sia dei fabbricati che della vita. Le porte sbatacchiate, benché sembrassero una colpa minore, disturbavano enormemente Srila Prabhupada. Le considerava il sintomo di trascuratezza e di cattivo uso delle cose, tanto che diceva che a quel rumore egli si schiantava il cuore. Una volta Prabhupada uscì dalla sua stanza e chiamò: «Chi sta sbattendo le porte? Nessuno sa dove sia questo palazzo, venga? Accettate che esista, che sia qui, ma nessuno se ne prende cura!» Più spesso invece Prabhupada esibiva la delicatezza di una rosa, la sua intima, informale e affettuosa natura. Il santo Dhamma di Mayapur era il mondo spirituale, Goloka Vrindavana, perciò i devoti vivevano con Prabhupada nel mondo spirituale. Più che in ogni altro luogo del mondo, i devoti che vivevano a Mayapur sapevano che potevano andare nella stanza di Prabhupada e vederlo. Anche lui a volte entrava nelle loro stanze. Mentre essi stavano lavorando, leggendo o parlando, egli poteva entrare all'improvviso e parlare con loro per chiedere come stessero e se si stessero adattando a vivere in India. «È difficile vivere qui?» chiedeva. «Penso che l'India sia troppo calda. Voi che ne dite?» Anche se il fabbricato era incompleto, molti ospiti venivano, soprattutto per visitare Prabhupada, che pazientemente trascorreva molte ore del giorno a parlare con loro della coscienza di Krishna. Alcuni venivano a parlare del suo movimento, altri a parlare soltanto di sé e della loro filosofia. Talvolta egli faceva notare che qualcuno gli aveva fatto sprecare del tempo, ma non impediva mai a qualcuno di vederlo. Un hindu molto ricco, Mr. Brijratam Mohata, in compagnia di sua moglie, figlia del multimiliardario R.D. Birla, venne a visitare Prabhupada da Calcutta. Srila Prabhupada fu molto contento e attento nell'accogliere i suoi ospiti, si interessò personalmente del menù e impartì istruzioni ai suoi discepoli per il servizio a Mr. Mohata e consorte. Offrire il prasada è una parte importante dell'etichetta Vaishnava e Srila Prabhupada metteva in rilievo l'importanza di un'offerta immediata del prasada ai visitatori. Dovreste essere sempre in grado di offrire dell'acqua, puri caldi, con melanzane e dolci, diceva Prabhupada. Anche quando gli ospiti sembrano schivi, si deve insistere perché accettino un pasto completo. Benché appartenesse a una delle famiglie più ricche dell'India, Mr. Mohata era soddisfatto della semplice ospitalità offerta da Srila Prabhupada e dai suoi discepoli. La stanza dove la signora Mohata e suo marito furono alloggiati non era ancora finita, i pavimenti di ardesia non erano stati puliti e tutto intorno i lavori di costruzione continuavano e i devoti poterono offrire soltanto un materasso sul pavimento e un cuscino, eppure essi apparvero soddisfatti ed espressero il loro apprezzamento. Bhavananda racconta: Srila Prabhupada ci informò su molti particolari della cultura indiana a Mayapur. Ci aveva fatto mettere nella sua stanza materassi coperti con lenzuola. Nel 1970 a Los Angeles mi aveva chiesto di cucire delle lenzuola per fare una copertura per il tappeto della sua stanza. Poi si era inginocchiato vicino a me e con le mani aveva eliminato tutte le pieghe del lenzuolo. La stessa cosa ci aveva fatto fare a Mayapur, dove mettemmo dei materassi da una parte all'altra della stanza con cuscini di appoggio contro la parete. «Ora avete delle coperture bianche», egli disse, «e le cambierete ogni giorno». Quando i signori del Bengala visitavano Srila Prabhupada nella sua stanza, si sedevano su questi materassi lungo la parete con la schiena sostenuta da cuscini. Era una cosa aristocratica, tutta l'atmosfera diceva che egli era il Mahant, il padrone della casa, l'acharya, ma anche i gentleman aristocratici del Bengala videro che egli stava ristabilendo le usanze aristocratiche dei primi del Novecento e del 1920. Questo era rimasto in lui dai vecchi giorni di Prabhupada trascorsi con la famiglia Mullick, ma tutto era andato gradatamente sparendo. Allora non si sarebbe potuto trovare neanche una parvenza della vecchia cultura in alcun luogo, perché tutte quelle famiglie si erano degradate e la loro ricchezza si era dileguata. Quando la moltitudine di insetti serali dall'infinita varietà si riuniva attorno alla lampada di Prabhupada, egli talvolta notava come erano belle le creazioni di Dio. Questo piccolo insetto, disse una sera, è pilota e veicolo insieme. Qui ci sono centinaia di insetti che volano insieme, eppure non vi sono collisioni. Questa è la strategia di Dio. Non si scontrano mai, perché l'anima suprema è presente. Lasciamo pure che gli scienziati materialisti costruiscano macchine così perfette, col pilota incorporato, che non si scontri. Quando un uomo vola e vi sono due aeroplani, devono sempre fare molta attenzione. Mentre alcuni devoti nella sua stanza sedevano sui materassi coperti con lenzuola, Prabhupada sedeva sul suo asana, non molto elevato dal suolo, e aveva come sostegno per la schiena un cuscino bianco. Sia il maestro sia il discepolo godevano della gioia di parlare e di sentir parlare della coscienza di Krishna. I devoti volevano ascoltare le parole di Prabhupada e seguire la sua volontà. Ed egli voleva istruirli. Ma questi insetti, continuò Prabhupada, non sono perfetti. Essi stanno volando verso la luce, il che significa che essi sono attratti dalla morte. Sono proprio come i materialisti. I materialisti stanno costruendo grattacieli, eppure non sanno che cosa accade al momento della morte. Henry Ford e altri grandi capitalisti devono morire, ma molti altri stanno tentando di diventare come loro. Il mattino troviamo cumuli di insetti morti, tutti morti. Spesso, mentre Prabhupada parlava nella sua stanza, le luci all'improvviso si spegnevano e i devoti portavano lampade al cherosene. Inoltre, ogni sera, mentre Prabhupada parlava, il pujari saliva da lui con l'incenso e riempiva la stanza di fumo. Lampade di ghi illuminavano debolmente il grande bassorilievo di Radha e Krishna di legno di teak sulla parete opposta al tavolo di Prabhupada. Durante questa visita estiva, Prabhupada rivelò ulteriormente la sua visione per lo sviluppo della ISKCON a Mayapur. I devoti erano già consapevoli che il progetto era vasto e sarebbe costato milioni di dollari. Ora essi avevano un palazzo, ma questo non era che l'inizio. Nel piano globale, questa costruzione era quasi insignificante. Prabhupada parlò del tempio colossale con la sua grande cupola che si elevava sulla città trascendentale. Questo Mayapur Chandradaya Mandir avrebbe ospitato il più grande planetario del mondo, che avrebbe illustrato l'universo, così come esso è descritto nella letteratura vedica. Per mettere in esecuzione questo progetto, Prabhupada voleva addestrare i suoi discepoli nelle arti vediche, ora in declino in Bengala. Bhaktisiddhanta Sarasvati si era molto interessato dell'uso di diorama per illustrare l'ira di Krishna e di Sri Chaitanya. Così ora Prabhupada voleva che i suoi discepoli ne apprendessero l'arte studiando presso gli artisti nativi di Mayapur. In giugno Bharadraja, Adideva, Murti e Ijava arrivarono per apprendere l'arte di costruire le bambole. Prabhupada voleva anche che un discepolo imparasse a costruire le mridanghe. E un vasaio venne ogni giorno per insegnare ad Isana il modo di modellare e cuocere l'involucro di argilla. I devoti trasformarono il cottage originario di Prabhupada in paglia in un laboratorio e Prabhupada cominciò a invitare a Mayapur altri discepoli. Mayapur è già meravigliosa perché è il luogo di nascita di Sri Krishna. Utilizzando talenti occidentali per sviluppare questo posto, certamente esso diventerà unico al mondo. La città di Mayapur, disse Prabhupada, sarebbe stata l'adempimento dei desideri degli acharya precedenti. La città avrebbe raggiunto una popolazione di 50.000 persone e sarebbe diventata la capitale del mondo. Con il suo tempio gigantesco al centro e residenze separate per Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, la città sarebbe diventata un modello per tutte le altre città. Dopo la rovina delle città del mondo, verrà il giorno in cui l'umanità prenderà rifugio in città costruite sul modello di Mayapur. lo sviluppo di Mayapur avrebbe segnato l'inizio del mondo cosciente di Krishna. Così l'influenza di Sri Chaitanya Mahaprabhu sarebbe aumentata e la sua predizione si sarebbe manifestata. In ogni città, in ogni villaggio, il mio nome sarà cantato. Prabhupada disse che finalmente Mayapur sarebbe diventata più facilmente accessibile, con un ponte da Navadvipa, con motolanci attraverso il Gange da Calcutta e per via aerea da ogni parte. In Bengala milioni di persone erano seguaci di Sri Chaitanya. Esse avrebbero riconosciuto e accettato la coscienza di Krishna come la forma pura della loro stessa cultura. Esiste un detto: ciò che fa il Bengala, il resto dell'India lo segue. Se il Bengala fosse corretto e purificato con l'esempio cosciente di Krishna di Vaishnava americani, allora tutta l'India avrebbe seguito. Io vi ho dato il regno di Dio, aveva detto Prabhupada ai suoi amministratori di Mayapur. Ora prendetelo, sviluppatelo e godetene. E termina qui anche per oggi la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte quinta, il capitolo intitolando Sviluppando Mayapur.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada.